Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra. San Matteo, Venerabile Lanteri, Santi tutti, Angeli del Signore. Dal libro di Giobbe. Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: chi è costui che vuole offuscare il consiglio con parole insipienti? Dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue basi, o chi ha posto la sua pietra angolare mentre gioivano in coro le stelle del mattino e applaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare quando erompeva uscendo dal seno materno? Quando lo circondavano di nubi, lo circondavo di nubi per veste e di densa caligine per fasce? Questo brano del 38° capitolo di Giobbe ci introduce in questa riflessione orante che vogliamo fare dopo quella di ieri, che ci ha introdotto nella preghiera come relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Oggi vogliamo cercare di entrare dentro questa definizione e affrontare la tematica: chi è Dio? E il libro di Giobbe in questo passo ci aiuta, perché se non superiamo tutte le nostre esperienze terrene, sensibili, non possiamo neanche intravedere chi è Dio. E noi, come uomini di Dio, voi vi preparate a essere preti, cioè uomini di Dio e della Chiesa. Queste sono le caratteristiche di un prete, un uomo di Dio e della Chiesa. Dovete essere innanzitutto esperti, conoscitori di Dio. Di questo sconosciuto al mondo, nell'ambito della cristianità, c'era quella frase, non mi ricordo di quale teologo, che parlava dello Spirito come l'illustre sconosciuto. No. In effetti, essendo l'ultimo a rivelarsi e l'ultimo a conoscersi, lo Spirito, ma in realtà oggi l'illustre sconosciuto è Dio, del quale non abbiamo più vocaboli per parlare, non abbiamo più agganci nel cuore dell'uomo a cui parliamo perché capisca di che cosa stiamo parlando, perché di Dio non si parla più. E i termini anche che sono stati coniati in riferimento proprio a Lui servono per altre cose, per cui non abbiamo un aggancio per poter parlare di Dio. Ma il rischio più grosso è che noi uomini di Dio poi non abbiamo neanche il fondamento di questa conoscenza di Dio. È possibile parlare di Dio e non conoscerlo, studiare Dio e non sapere in realtà chi è. Perché essendo Dio amore, puoi conoscerlo solo in una esperienza di incontro con Lui che ti coinvolge totalmente, non solo con la intelligenza. E il rischio di chi studia teologia è quello di credere di conoscere Dio perché lo studia, ma non avendolo esperienzialmente incontrato, quella conoscenza è assolutamente vuota. Questo è il grande rischio di chi si immerge nello studio teologico senza una motivazione, una spinta, un fondamento di amore. E poiché spesso nella formazione si bada al risultato degli esami, allora si sorvola se quel voto rispecchia, si può sorvolare se quel voto rispecchia un vero incontro con Lui, perché un esame di teologia mi chiede solo di sapere dire delle nozioni su Dio, ma non mi chiede l'esperienza di Dio. Vedete, questo è successo nella Chiesa quando dalla teologia vissuta e studiata nei conventi, San Bernardo, Benedettini, si è passata alla teologia nelle cattedre universitarie, dove è diventata scienza, dove l'aspetto intellettuale ha prevalso, ha condizionato a scapito dell'aspetto esperienziale. È importante invece che nel vostro studio della teologia mettiate come base di questo studio l'esperienza di Dio. E vedete Giobbe, che stava brontolando con Dio per tutto quello che gli era successo, no? Sapete bene il libro di Giobbe, no? E poi a un certo punto il Signore gli si fa vicino, gli dice: ma Giobbe, ma tu dov'eri quando io costruivo le stelle, quando io spiegavo i cieli, quando io creavo il mare, i mostri, ma tu dov'eri, Giobbe? E allora Giobbe risponde: ho capito, Signore, ho capito, devo stare zitto. Sono una creatura, sono piccola cosa, vengo dal nulla. Non posso protestare perché non ho nessun diritto su di te. Tutto mi è stato dato, nulla viene da me, tutto viene da te. Che discorso duro per l'uomo di oggi. E noi siamo uomini di oggi, scelti tra gli uomini di oggi, per parlare agli uomini oggi di Dio. E allora tutto il travaglio dell'uomo di oggi per accogliere Dio lo dobbiamo vivere nella nostra vita e superare nella fede, no? Il travaglio di accettare Dio. Perché il primo atteggiamento dell'orante è quella: togliti i sandali, cioè riconosci il tuo stato creaturale di fronte a colui che è tutto, tu sei nulla senza di lui. C'è un ritornello nel dialogo della Divina Provvidenza di Caterina da Siena, nel suo dialogo con Dio, Dio che gli dice: io sono colui che è, tu sei colui che non è se non in me. Io non sono se non in Lui. In un clima culturale dove prevale il diritto su tutto, in questi tempi in modo particolare, spaventoso, pauroso, questo uomo che crede di avere diritto a tutto, anche di avere diritto a un figlio. Bisogna stare attenti a che la nostra mente non accolga questi principi che ci portano a una logica non umana, divina. Pochi tempo fa c'era un omosessuale, con tutto il rispetto per queste persone che vivono questo disordine, come dice il catechismo, disordine, che diceva con una grande arroganza: perché io non ho diritto con il mio compagno di avere un figlio? No? Così si affitta un utero, in genere si affitta anche un ovulo, in modo che si mischiano anche la maternità, un ovulo si mette. Tutto questo perché io ho diritto. Ma quello che mi ha scandalizzato non è stato quello, che questo abbia detto quello. No. Perché vedete, i padri della Chiesa, che la sapevano lunga, ma molto lunga, dicevano: quando l'uomo non accoglie Dio, non accetta Dio, diventa scemo, stupido, pazzo. C'è uno dei padri, mi sembra San Gregorio, che diceva: sapete che a quei tempi si usava la corazza per andare alla guerra, no? Perché c'era l'incontro frontale, quindi tutto il bagaglio di resistenza era messo davanti. Dice: l'uomo che non crede in Dio è come uno che va alla guerra e si mette la corazza al contrario. Solo un folle può far questo. Quindi non mi ha scandalizzato, non mi ha stupito che quel poveraccio abbia detto: non ho diritto, perché senza Dio diventano così e sparano di tutte le spalle. Ma il problema è che vicino avevo un prete e che fa così, gli è uscito spontaneo: ma è giusto. Cosa? È giusto? Ma qui siamo proprio sballati fuori di testa, impazziti anche noi preti. Dobbiamo ritrovare il nostro posto. Allora è inutile parlare di Gesù Cristo se io non so il mio posto di creatura, se io non ho un concetto di Dio. È inutile che leggo il Vangelo, perché Gesù si presenta a me come Dio, viene ucciso perché si fa Dio. Prima che Abramo fosse, io sono. E se io non ho il concetto, l'idea di chi è Dio, perché questa cultura me lo ha levato dal cuore, dalla mente, dal mio immaginario, e tutto è rinchiuso nell'ambito della materialità e della sensitività. Ma che cosa posso dire di Gesù? Ben poca cosa. Ne posso parlare come un profeta, un nuovo Maometto, un Buddha, ma non è questo Gesù. Non per niente anche i nostri catechisti, quando presentano le varie religioni, mettono Buddha, Confucio, Maometto e Gesù sullo stesso livello e poi sopra ci mettono Dio, in nome del rispetto degli altri. Certo, quando parliamo con loro dobbiamo rispettarli e dobbiamo metterci al loro livello, certo, nel rispetto. Ma quando facciamo il discorso di fede, o Gesù è Dio, o non è nessuno, non mi dice niente, non mi dice assolutamente niente. E allora questa prima esercitazione, questa seconda esercitazione di questa mattina la farete in ordine al concetto di Dio. Chi è Dio per voi? Che idea avete di Dio? Pensate, gli ebrei non lo nominavano neppure Dio, no? Perché si sentivano indegni di nominarlo. Sapete che Geova, quel termine Geova, dei testimoni di Geova, nasce appunto da questo, perché quando misero le vocali nel IV secolo nella Bibbia, al termine Yahweh misero le vocali di Adonai e uscì fuori Geova, perché si sentivano indegni. Stesso Matteo, che scrive per gli ebrei, quasi mai nomina il nome di Dio, quasi mai. Con quanta facilità noi lo nominiamo, significa che non sappiamo quello che diciamo. È il tempo in cui i concetti vengono detti con superficialità paurosa, le parole sono vuote. Ma è vuoto per me il termine Dio o è pieno? Oggi si usa Dio per dire ho mangiato da Dio, mi sono divertito da Dio. No, magari lo usiamo anche noi in questo termine. Con quanta superficialità. Quando Dio trascende, trascende ogni nostra... avrebbe bisogno di un senso di riverenza, un senso di adorazione, che se non c'è, non posso, non mi permette di comprendere chi è Lui, perché devo mettermi in ginocchio, devo levarmi i sandali, per entrare in un minimo di relazione con Lui. Come dice il Catechismo della Chiesa, Dio trascende ogni creatura, al numero 42. Occorre dunque purificare continuamente il nostro linguaggio da ciò che ha di limitato, di immaginoso, di imperfetto, per non confondere il Dio ineffabile, incomprensibile, invisibile, inafferrabile. Tutti questi termini li ho mai gustati nella preghiera. Inafferrabile, invisibile, incomprensibile, ineffabile. Sono termini teologici. Gli unici termini che possiamo dare a Dio. Le perfezioni di Dio. La sua immensità, la sua infinità, la sua bellezza, la sua santità, la sua infinita misericordia. Li ho mai gustati nella preghiera, mi ho fatto oggetto di riflessione. L'eternità. L'eternità della vita eterna, l'eternità della dannazione. Ho fatto mai oggetto di riflessione. Per purificare i miei concetti, che sono tutti umani, ho messo mai nei miei ragionamenti il panorama dell'eternità? Non c'è più nei nostri discorsi, nelle nostre catechesi, nei nostri colloqui spirituali. Tutto rinchiuso qua giù, tutto chiuso qua giù, tutto con problematiche terreni, tutte problematiche del passato, ferite. Non c'è l'apertura al risorto che trascende la storia, che mi accompagna, che mi trasfigura questa realtà. E la liturgia stessa, che è lo Stargate, che mi trascina nel cielo, diventa una semplice festicciola umana. Tutto terreno, tutto terreno. È la eresia dei tempi moderni. Tutto stretto qua giù. Anche il termine, ad esempio, che è strettamente divino, adorare. Io ti adoro, mio Signore. Ma se io lo dico al mio cagnolino, io ti adoro, potrò capire mai cosa significa io adoro te, Signore. E se non ho nel mio cuore il concetto dell'adorazione, che senso ha quell'incenso che uso a messa? Che senso ha? Una pagliacciata. È l'atto di adorazione. Oltre che il profumo delle nostre preghiere che sale, ricordiamoci quanti martiri sono morti per non mettere il grano d'incenso agli idoli, quanti sono morti, il senso di Dio. E allora questo tempo che passerete adesso, almeno mezz'ora, dedicatelo a leggere Ecco, prendete nota di questo perché non ve l'ho messo nel compito. Romani 1, 18, 32. E poi nel foglio che riceverete trovate tutte le altre indicazioni. Lettura del Catechismo, numeri 27 e 49. E poi riflettere su cosa indica la parola Dio e fermarmi su concetti quale l'eternità, l'infinità, l'onnipotenza, l'onnisapienza, la santità. Mi fermo anche sul concetto del nulla. Cosa significa che io vengo dal nulla? E quali diritti ha una persona, un essere che viene dal nulla? Cosa significa che una creatura appartiene al Creatore? Ma soprattutto l'esercizio, diciamo, questi sono esercizi di riflessione, di studio. Quello che mi interessa è il numero 6, che avrete, di fermarvi in preghiera pensando la sua immensità e la mia piccolezza, la sua bellezza, la mia bruttezza, lo splendore della sua santità, la mia impurità, la sua sapienza, la mia ignoranza. Tutto questo in preghiera, però preceduto da questo elemento di studio, di riflessione su Dio. E poi posso concludere con la lettura del Vangelo Matteo 25, 34. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nella tua bontà ci doni per Cristo nostro Signore. Potete distribuire il foglio.